Gavroche. Storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio agli ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Gavroche. Buon pomeriggio a Giorgio Cremaschi.
Ciao, grazie, buongiorno. Abbiamo fatto una grande manifestazione. Saluto anche Giovanni, che è stato il direttore musicale.
Sì, esatto.
Ciao Giorgio.
Dal camion ci ha fatto ballare e anche commuovere qualche volta. È stata una grande bella manifestazione, siamo tutti felici di averla fatta, e anche per l'entusiasmo, non solo perché eravamo in tanti, ma per l'entusiasmo di tutti quelli che c'erano. Hai visto, grazie, a quanto ne hanno parlato i giornali e le TV?
Sì, veramente tanto,
ma non
in modo
se ne poteva più.
Io devo dire che
siamo stati per giorni e giorni. La prima notizia proprio.
Sì, io per curiosità ho anche seguito tutti i GR locali, perché dico, beh, quelli nazionali non esageriamo, quello locale proprio una cosa disastrosa.
Sì, no, niente, e pensare che c'era una marea di telecamere, di giornalisti, quindi vuol dire che tutti i servizi li hanno avuti tutti, perché c'erano lì fotografi, giornalisti, certo, gente, persone che registravano, il reporter ad esempio, per dirne uno, anche diciamo catene importanti, il reporter ha fatto diversi servizi, si possono ritrovare in rete, e però niente, non ne hanno parlato, erano impegnati in altro. Io mi sono fatto un po' un'idea su questa grande manifestazione che abbiamo fatto, che proprio non rientri, l'avevamo detto, no? Operazione Verità, non rientra nel quadro previsto dal Palazzo, cioè non è comprensibile, perché poi dopo, non so, il giorno dopo, non so, Lucia Annunziata ha dedicato mezzo pomeriggio a Casa Pound, mi pare, no? Certo. Prima l'aveva fatto Mentana, Formigli, cioè, voglio dire, parlano dei fascisti, parlano di questi, parlano di quell'altro, ma della nostra manifestazione no, non riescono a parlarne, perché non c'è nel quadro. Evidentemente io non, siccome non credo, grazie, che c'è sempre solo il complotto, la censura, tendo a credere che siano in fondo cose spontanee, cioè spontanee, non spontanee perché gli vengono dal cuore, gli vengono dal portafoglio, ben inteso, ma spontanee nel senso che è proprio un'idea del mondo, cioè noi non penso neanche che sia perché difendono il governo, noi eravamo contro il governo, ma non è per quello, no, è proprio che non rientriamo nello schema che stanno costruendo nella loro verità, che è quella che noi abbiamo contestato. Nella loro verità, chi contesta il palazzo deve essere un fascista. È per questo che stanno esaltando Casa Pound, stanno facendo diventare Casa Pound, che è un gruppuscolo di neofascisti, lo stanno facendo diventare una, loro sono felici ovviamente, in fondo l'aveva fatto, se ti ricordi, anche la Boschi.
Esatto.
Ti ricordi l'anno fa il referendum, la Boschi che cosa aveva detto? Che ci aveva contro Casa Pound, no? Infatti loro gli hanno mandato anche le rose, mi ricordo, perché giustamente la ringraziavano della pubblicità. Ecco, diciamo, il palazzo ha interesse a dire: io sono il palazzo, sarò duro, sarò un po' feroce, vi taglio le pensioni, però io sono antifascista, chi si oppone è Casa Pound, ecco, e quindi hanno bisogno di costruire una finta opposizione fascista, che poi ovviamente sanno perfettamente che essendo fascisti sono col palazzo, e quindi diciamo sono burattini, gli tirano il guinzaglio corto, guinzaglio lungo, guinzaglio corto, guinzaglio lungo, a seconda dei momenti di come serve, ecco, hanno bisogno di questo per poter evidentemente cancellare o fare in modo che non esista nient'altro. La nostra manifestazione, mi è venuto davvero il dubbio che desse fastidio anche per come era composta, perché grazie, a metà eravamo bianchi, metà eravamo neri,
esatto.
E questa anche qui E anche questo forse dava fastidio, perché il palazzo, che ovviamente è disposto naturalmente a far vedere che lui è antirazzista, degli africani, dei migranti, eccetera, a condizione però che gli africani, i migranti e tutti gli altri non si preoccupino di se stessi. Cioè devono essere degli zii Tom che piangono, che devono far vedere che sono venuti qui perché amano i nostri consumi. Se invece sono operai, come erano in piazza con noi, operai della logistica, operai della terra, operai che vogliono i loro diritti, che lottano, quindi operai che non hanno paura, come gridavano, operai che vogliono lottare per i loro diritti e che non si fanno intimidire né dai caporali, né dai padroni, né dalle multinazionali. Se invece, quindi, non sono il migrante remissivo, poverino, che piange, è cattivo Salvini, che lo vuole mandare via, no, deve stare qui perché abbiamo bisogno anche noi di coloro che ci fanno gli schiavi, ecco, se escono fuori, diciamo, da questa narrazione cosiddetta buonista, in realtà semplicemente liberale schiavista, ecco, allora anche questi non vanno bene, così come non andavano bene tutti gli altri, perché gli altri invece avevano le bandiere di sindacati, bandiere della sinistra, bandiere di lotta, bandiere dell'USD, bandiere dei partiti della sinistra che non stanno con Bersani, partiti comunisti, insomma comunisti, una parola, ecco. Allora ecco, tutto questo non ci deve essere, perché la sinistra deve essere quel teatrino lì, cioè il mondo è fatto di destra e la destra è quella lì, e poi alla destra c'è attaccano Catapound, così poi un po' la ricattano pure, poi ovviamente il fatto di una sinistra che ormai è una specie di teatrino dell'assurdo, un po' Pirandello, un po' Nanni Moretti, ci sono, non ci sono, mi unisco, tanto sappiamo tutti che perderà le prossime elezioni, poi ci sono quelli, i 5 Stelle, che qualche volta dicono delle cose sbagliate, dicono delle cose giuste, in ogni caso sono né di destra né di sinistra, lo dicono loro, quindi non scelgono, no? Scelgono l'onestà, i cittadini, tutto il resto. Ecco, tutto questo va bene, quello che non va bene è chi lotta davvero. E questo no, e questo non va bene, questo non può rientrare dentro la comunicazione, perché magari diventa contagioso, perché il giorno prima abbiamo fatto l'USB, l'Unicobas, i Cobas, la Confederazione Cobas, altri hanno organizzato un grande sciopero, di quello un po' hanno dovuto parlarne, perché quando si fermano i tram, i treni, le metropolitane, allora lì come fai a dire? Qualcosa devi dire, cioè non puoi dire sei interrotta la corrente elettrica, è finita la benzina, devi dire che c'è stato lo sciopero. Solo per quello ne hanno parlato, grazie.
Sì,
solo
peraltro
per quello,
perché senza mai nominare i contenuti, ma insomma le...
Ma no, i contenuti c'è. Come cosa? No, il contenuto l'hanno nominato, grazie, non te le sei accorto. Il contenuto era un giorno di ponte.
Ah, ecco.
Questo era il contenuto. Hanno scioperato per fare un giorno di vacanza da attaccare. Non si sono neanche accorti che non, gli autisti che scioperano il venerdì, il sabato devono tornare al lavoro, non lo sanno. Oppure gli infermieri, oppure gli insegnanti, ecco. Gli insegnanti in più li hanno anche bastonati, anche di questo ne hanno parlato, io ero lì con loro, lì sotto il Ministero della Pubblica Istruzione, tu sai che noi avevamo messo...
Non dire questa espressione pubblica istruzione, che potresti far avvenire qualche malore, non è più pubblica, questa è istruzione,
non è neanche
base.
Più istruzione, non è né pubblica né istruzione, però il ministero si chiama così, non c'è l'istruzione, non c'è il pubblico, non c'è più niente, e erano lì sotto però a ricordarglielo che si chiamavano così, che si chiamano pubblica istruzione, gli insegnanti in sciopero, io ero lì con loro e c'è stato un po' di tensione con la polizia, poi improvvisamente la polizia, come dicono le canzoni, ha tirato fuori i manganelli e ha cominciato a minare. A menare pesantemente, per poco ovviamente, ma per fortuna dico, ma abbastanza con notevole violenza, uno è dovuto andare anche all'ospedale. Ecco, noi l'avevamo scritto peraltro, no? Nello striscione, via il governo delle banche, della precarietà e dei manganelli, ecco, loro ci hanno voluto dare ragione anche su questo, perché hanno bisogno da un lato di costruire la loro, io non ho altri termini di dire, fake news non mi piace, perché in inglese, cioè balle, ecco, la bolla di balle che ci circonda, che è una che è fondata su tutta un'idea di società, di sistema che va a posto da solo, che sta migliorando sempre di più. Quindi chi lo contesta non va solo contro questo, quel padrone, questo, quell'interesse economico, e neppure solo contro il governo, fa proprio contro la narrazione tossica del sistema liberista che ha conquistato tutti i grandi giornali e i grandi mass media. Così noi abbiamo detto, abbiamo portato in piazza la verità, e quindi quelle persone lì erano la verità. Ad esempio, una delle verità che c'erano in piazza, oltre che quella dei migranti che lottano e che non si arrendono, era quella, ce n'erano tantissimi, i vigili del fuoco. I vigili del fuoco, non so se hai visto, grazie, hai visto le foto, hai visto quanti erano. Erano lì con i miei compagni, erano lì, mi hanno fermato, ero lì con loro, Costantino Saporito, che è la loro anima per tutte le loro battaglie, e ero lì con loro, e devo dire, mi hanno fermato alcune donne dei vigili del fuoco, in divisa, alte, fiere, bellissime, devo dire. Ecco, queste donne mi hanno fermato e mi hanno raccontato una storia che io neanche sapevo, perché anch'io ogni tanto finisce che casco nelle balle del regime. Io ho capito che i pompieri, i vigili del fuoco, che erano precari, erano in corso di stabilizzazione. Pensavo che c'è stata una lunga lotta, di cui tra l'altro l'USB è stata una delle parti decisive per la stabilizzazione dei precari dei vigili del fuoco, perché francamente questa della precarietà dei vigili del fuoco, di tante porcherie che ci sono nel nostro paese, è forse una delle più gravi. Ecco, sono tutte gravi, ma questa, che anche quelli che vanno a salvare le persone, che devono salire sulle scale, che devono andare a curare le persone, gli incendi, i terremoti, le disgrazie, tutti sono sempre lì, ci siano anche i precari in mezzo a loro, era davvero scandalosa. Io pensavo che fosse in via di soluzione, avevo capito che si stavano risolvendo, che c'erano i decreti, che era stato votato un ordine del giorno, l'ordine del giorno Fiano, che avrebbe dovuto risolvere le questioni, e poi ho scoperto da queste donne che c'è il trucco, perché la stabilizzazione, la regolarizzazione c'è solo per quelli che hanno meno di 40 anni. Io sono rimasto così, come quelli che hanno meno di 40 anni? Sì, quelli che hanno meno di 40 anni. Quindi se tu sei da 15 anni, che può succedere? Se tu sei un vigile del fuoco precario che hai cominciato a 25 anni, o mettiamo pure a 26 anni, e hai fatto per 15 anni il vigile del fuoco precario, facendo tutto quello che fanno i vigili del fuoco, e adesso hai 41 anni e non ti possono stabilizzare perché sei troppo vecchio. O sono gli stessi che dicono che a 70 anni siamo ancora troppo giovani per andare in pensione, però a 40 anni sei troppo vecchio per diventare ufficialmente un pompiere. Questa è una cosa scandalosa che sta passando. Nemmeno io lo sapevo, una delle tante balle. Ci dicono che risolvono i problemi e poi ne risolvono uno e ne aprono altri 100. Perché questo? Perché in realtà tutte le volte che devono risolvere un problema fanno i conti con il fatto che devono tagliare la spesa pubblica, devono tagliare i bilanci dello Stato, devono tagliare i servizi sociali, quello per cui siamo scesi in piazza, devono tagliare, e quindi si aggiustano qualcuno da un lato, devono buttare in mezzo a una strada qualcun altro da un altro, perché non c'è mai l'idea della soluzione. Io sono andato un po' a vedermi, sì, l'ultima versione è assurda, però a parte il fatto che io non capisco quanti sono i pompieri, i vigili del fuoco precari, non si capisce quanti sono, perché non è chiaro se il numero è per tutti quelli che ci sono, per qualcuno di loro, per qualcuno ne faranno un'altra volta, sono tutte queste, è come la legge che è stata fatta per l'ape social, no? Quella che dice, dava la possibilità a chi arrivava a 63 anni ed era in condizioni disagiate, gli altri devono farsi, come abbiamo raccontato tre volte, la follia di farsi il mutuo per andare in pensione, no? E quindi devono farsi il mutuo ventennale per andare in pensione. Quelli però che sono in particolari condizioni disagiate, disoccupati, eccetera, forse hanno, se hanno alcuni requisiti, arrivati a 63 anni, diciamo, ci dovrebbe pensare lo Stato per mandarli in pensione. La legge diceva che dovevano essere 60.000, le domande sono state 70.000, loro ne hanno accettate, prima ne hanno accettate mi pare 25.000, dopodiché hanno detto no, siamo più buoni, ne accettiamo fino a 40.000. Ma domando io, ma un diritto è un diritto o non è un diritto? Se è un diritto lo dovresti dare a tutti quelli che ce l'hanno, non dire no, io ho i soldi solo per questi e per gli altri, e per gli altri trovo apposta le regole per non farglieli. È la stessa cosa dei pompieri, perché è evidente che se si vuole stabilizzare bisogna stabilizzare tutti i vigili del fuoco che sono precari da anni e che fanno normale attività, non sono volontari, sono vigili del fuoco, non sono quelli che vengono chiamati ogni tanto, sono vigili del fuoco che fanno attività come tutti gli altri. Ma se tu vuoi fare una carognata, allora dici quelli che hanno più di 40 anni, e lo sai già che cosa vuol dire, risparmi dei soldi. Certo, perché qualcuno non lo stabilizzi, oppure qualcuno pensi che se ne andrà, perché a quel punto nella disperazione cercherà un altro lavoro. E poi io domando, ma quel lavoro lì chi lo farà? Quelli che se ne andranno via perché dopo che hanno fatto per tanti anni i vigili del fuoco, quelli o quelle, quelle bravissime vigili del fuoco che erano in manifestazione con noi, cosa faranno? A parte che ovviamente una donna che ha 45 anni è molto difficile che trovi un altro lavoro, ma magari loro sono vigili del fuoco, hanno anche una professionalità, però io domando, ripeto, chi farà il lavoro che loro hanno tagliato e che loro tagliano, non stabilizzando quelli che devono essere stabilizzati, non creando le condizioni quindi per fare una vera operazione di cancellazione della precarietà nei vigili del fuoco, che dovrebbero essere tutti a tempo indeterminato, quelli che fanno questo lavoro. Ecco, a proposito di tempo indeterminato, voglio raccontarti un altro fatto che sicuramente anche tu, grazie, magari lo sai, però secondo me non lo sai, adesso te lo dico. Lo sai che la Fiat di Cassino ha fatto 530 licenziamenti, lo sapevi?
No.
Ecco, vedi, proprio in questi giorni, da poco, facciamo un piccolo passo indietro. Ti ricordi, questo te lo ricorderai, un anno fa, qualche giorno prima del referendum, ti ricordi che Renzi andò a Cassino, alla fabbrica Fiat di Cassino, con Marchionne, e Marchionne disse speriamo che vinca il sì, no? Te lo ricordi?
Sì,
questo
sì,
se lo ricordano,
certo.
Tutti, ci sono le foto sui giornali, ecco. Lì Marchionne disse pensiamo che vinca il sì, speriamo che vinca il sì, e per dare un buon segnale al sì noi assumeremo 1800 persone allo stabilimento di Cassino. Titoli sui giornali, 1800 persone nelle assunte allo stabilimento Fiat di Cassino. Ecco, qualcuno di noi ha detto ma sarà vero, e poi ci hanno detto eccoli lì i soliti gufi, quelli che, ecco, vuoi sapere esattamente com'è andata? Ti do i numeri, perché questi, e naturalmente questi non li troverai, no, li trovi, perché se poi giri li trovi, ma non li trovi certo nei titoli dei giornali. All'inizio dell'anno, invece che 1800, ha fatto un po' di sconti Marchionne, ha assunto 830 lavoratori giovani, naturalmente li ha assunti con i contratti interinali, job act, porcherie varie, insomma, in modo. Che cosa succede adesso? Succede adesso che pare che i cinesi non comprino le macchine Fiat come Marchionne voleva, ne comprano un po' meno, hanno detto in Cina non va bene, non va così bene come andava prima. E allora che cosa hanno detto? No, mi dispiace, questi non li possiamo confermare. Quindi di questi 800, cioè di questi 1800, ne hanno assunti in realtà 830, tutti precari, e di questi 830, 530 dal 31 ottobre li hanno lasciati a casa. Alcuni li hanno avvisati con un SMS. Ragazzi, giovani, che pensavano di essere entrati nel mondo Fiat, di essere entrati nel mondo che arriva fino alla Ferrari, di essere lì, sono finiti come quel del Noce, ti ricordi? Quel comico che faceva il meccanico della Ferrari e che purtroppo per storie sue, no, è diventato un povero, e quindi adesso c'è stata una campagna per lui perché lui faceva le imitazioni del meccanico della Ferrari a Zelig, sì. E poi si è trovato in povertà, adesso diversi attori hanno fatto solidarietà. Ecco, pensiamo invece a 530 operai della Fiat che è di Cassino, che dalla sera alla mattina giovani si trovano in mezzo a una strada, il contratto non gli è stato rinnovato. Adesso capiamo perché di fare questi contratti, perché le aziende possono fare questi contratti, che bello, perché se li avessi assunti davvero mica li poteva licenziare così dalla sera alla mattina, era un po' più complicata, era un po' più difficile, doveva magari passare un periodo di cassa integrazione, doveva cercargli qualcosa da fare, ecco, doveva darsi un po' più da fare, invece no, c'è un problema di mercato, via 530 persone in mezzo a una strada, perché questo serve il Job Act, non a assumere ma a licenziare. Bisogna sempre ricordarselo, il Job Act non serve ad assumere, il Job Act serve a licenziare meglio. Gli altri 300 peraltro li hanno rinnovato solo fino a gennaio, quindi a gennaio probabilmente anche questi salteranno, quindi alla fine che cosa resterà dei 1800 posti di lavoro che Marchionne e Renzi, mi pare il 24 o il 25 di novembre, una settimana prima del voto del referendum sulla Costituzione, per invitare gli operai a votare sì, dissero 1800 posti di lavoro, sono qui, sono pronti, votate sì, ecco, che cosa resta? Niente, non resta niente, restano solo la vergogna di promesse di un sistema di lavoro fondato sulle promesse. Dico questo tutte le volte, che è bene ricordarlo tutte le volte, perché oggi noi siamo invasi di nuovo da proclami ottimistici che dicono che sta crescendo l'economia, sta crescendo l'economia, sta il 2, il 3, 0. Allora lo ricordiamo tutte le volte, se l'economia cresce per i ricchi, se la crisi è finita per i ricchi, per noi continua, e anzi, siccome tutte le assunzioni che vengono fatte, tutte, nessuna esclusa, è fatta con il sistema del precariato, quindi sono assunzioni usa e getta, come ha fatto Marchionne per la Fiat, noi rischiamo rapidamente che alla prima difficoltà di mercato questa occupazione farlocca, e che peraltro ancora insufficiente a recuperare tutto quello che è stato perso, venga buttata via come un vestito vecchio. Questo succede ai lavoratori. E a proposito di danni della precarietà, un'ultima cosa, poi sospendiamo un attimo, ma c'avevo una serie di rabbie qui. Questa è l'ultima notizia di oggi. La dico perché l'imprenditore del Movimento 5 Stelle è arrestato. L'hai sentito, sì, no? La sì, gaipa. Questo, sì. Ecco, questo è stato arrestato, si chiama La Gaipa, un bel nome. La Gaipa, un grande imprenditore, onestà, arrestato. Cosa faceva questo signore? Hai letto cosa faceva? Grazie, hai capito per cosa è stato arrestato?
No, spiegami bene.
È stato arrestato perché faceva una cosa che fanno tantissimi in Italia. Ricattava i lavoratori assunti, credo che non vi sia alberghi o qualcosa del genere, i lavoratori assunti, appena assunti nel primo periodo del loro lavoro, quando sono ricattabili, ti licenzio, non ti confermo, ti mando via, c'è il contratto a termine, stai attento, non te lo rinnovo, nella busta paga gli esava la busta paga regolare, non so, metti adesso dico una cifra a caso, 1300 euro al mese, e poi dentro la busta paga ce n'erano 800, mancavano 500.
Si chiama estorsione. Onestà, con l'H davanti.
Si chiama estorsione, ma questo lo fanno. A me la cosa non mi interessa tanto la questione dei 5 Stelle, eccetera. Certo. Mi interessa il fatto che questa cosa qui venga fuori oggi attraverso i canali della politica. Perché? Perché questo è un caso estremo, perché si è candidato. Ma io so di casi di questo genere in tutta Italia che purtroppo non si riesce a rivelare perché il lavoratore ha paura, accetta, diciamolo pure, accetta questo ricatto, perché dice è una specie di ius prime noctis del lavoro che deve pagare. se gli danno la busta paga più bassa, alcune aziende, mi ho sentito una volta in Abruzzo uno che diceva, gli dicevano che è per la formazione. D'altra parte, se il lavoratore se ne va a casa, no, e non registra il colloquio, come invece qui è stato fatto, cioè se non ha documentazione, certo, è finita, perché io, ovviamente il giorno dopo lui ha la busta paga regolare, non può mica dire qui mancano 500 euro il giorno dopo, perché il padrone dice te li sei giocati, che ne so io dove sono finiti i tuoi 500 euro. Quindi o la cosa si fa in termini spionistici, come ho detto un'altra volta, con abbiamo bisogno dell'investigazione operaia a favore dei lavoratori, o si fa così, cioè ci sono le cimici, si registrano i padroni, gli si costringe a confessare, oppure questo meccanismo di furto immediato, di rapina ai danni dei lavoratori, perché è una rapina, continua, busta paga regolare, nei primi mesi, quando puoi essere o confermato, quando magari c'hai il contratto a termine, eccetera, dentro non ci sono tutti i soldi, il padrone gli dà, non protesti, il padrone ti fa capire che se non protesti avrai un altro contratto, se protesti, tanto lo devi dimostrare, poi comunque il contratto non l'avrai rinnovato. Tanti lavoratori accettano di lasciare questa mancia al padrone. L'abbiamo saputo perché è successo uno scandalo politico, ma a me piacerebbe appunto che questo mondo di bugie parlasse di più di questo, delle buste paga false che vengono date a milioni di lavoratori in Italia, e non solo del caso del lavoratore che perché il loro padrone aveva avuto la cattiva idea di candidarsi alle elezioni, quindi aveva i riflettori contro, hanno trovato il coraggio di denunciarlo.
E allora fermiamoci per qualche minuto con un po' di musica. Il vento, Giorgio.
Finché il vento, sì, bellissima esecuzione, mi piace moltissimo.
Senti, sì, prima di andare avanti, come sempre, dopo la musica, sentiamo cosa ci dice Giovanni.
Allora, in molti erano presenti sabato, ti salutano ovviamente Giorgio, e in molti si chiedono quali saranno i prossimi appuntamenti per insomma poter contribuire alla lotta.
Ma il 2 dicembre facciamo a Roma l'assemblea di Eurostop, lo annuncio già, poi la convocheremo al centro sociale Intifada, faremo un'assemblea nazionale di Eurostop per fare un po' il punto su tutte le cose da fare, e quindi ci ritroviamo il 2 dicembre. E nel frattempo ognuno è impegnato in tutte le cose di tutti i giorni e di lotte di tutti i giorni, c'è l'ILVA, c'è l'Italia, ci sono un sacco di lotte che continuano, che ci sono le lotte dei braccianti, della logistica, c'è un sacco di lotte in corso, e questo mi fa dire anche che avremo già bisogno di fare già un'altra manifestazione. Abbiamo appena finito, ma ci sono già le ragioni di farne un'altra. Tra l'altro basta vedere i dati che ci sono oggi sulla povertà, ieri li aveva dati la Caritas,
sì.
A Roma, a proposito, ha visto a Roma 16.000 poveri totali, poveri, gente che vive in mezzo a una strada, in una città, 16.000 persone a Roma, io devo dire che onestamente nel corteo l'ho notato, perché partendo da Piazza Vittorio, grazie, avrai, sì. Forse non so se l'avete notato anche voi, ma partendo da Piazza Vittorio, mai come, cioè aumentano le persone che vedi che hanno vissuto in mezzo alla strada, che hanno lì, hanno le cose di lato, che dormono sotto i portoni, cioè è una cosa che sta aumentando enormemente, infatti è così, io pensavo che fossero solo i miei occhi un po' arrabbiati che lo vedevano, e no, è proprio così, 16.000 persone a Roma in povertà totale, che non hanno neanche la casa, e tra quelli che hanno la casa ce ne sono tanti altri che non riescono neanche a trovare le cose minime da mangiare. E poi però, nonostante questo, l'alcol, lo sfruttamento, a Roma, sempre i dati della Caritas, pare che siano quasi 8 miliardi che vanno, 8 miliardi di euro a Roma solo spesi in gioco d'azzardo. 8 miliardi di euro spesi a Roma in gioco d'azzardo, cioè stiamo dimostrando, è un modello davvero medievale, una società in cui ci sono i poveri per strada, poi i tornei, le bische, i furti, cioè, un mondo mostruoso. Oggi ci dice un'altra statistica che un bambino su 8 in Italia è in condizione di povertà, ecco, e io credo che, e poi ci spiega anche che stiamo tagliando il già scarso peso che già hanno le spese per la pubblica istruzione. Tornando a prima, gli insegnanti hanno preso le manganellate, però nello stesso tempo si tagliano i soldi per la pubblica istruzione. Ecco, c'è bisogno di farne altre di manifestazioni. Diciamo che abbiamo solo cominciato, e quando abbiamo finito di parlarne bisognerebbe scendere in piazza di nuovo.
Hai ragione Giorgio. E allora noi almeno scenderemo di nuovo in piazza, per così dire, martedì prossimo con Gavroche, e ci racconterai di altre lotte in atto o lotte da fare. Grazie Giorgio.
Certo, a settimana prossima, ciao Giovanni, ciao, grazie, ciao,
ciao
a tutti.
Ciao.